benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia.
E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso, e la sua bocca come quella del leone, e il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia.
E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei?
E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie. E le fu data potestà di operare per 42 mesi.
Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio,
per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Se uno ha orecchi, ascolti.
Uno conduce in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi.
Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone.
Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei, e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini.
E seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi.
Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte.
E che nessuno potesse comperare o vendere, se non chi aveva il marchio, il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Intendimento, conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo.
E il suo numero è 666.
Ciao fratelli, buongiorno, il Signore vi benedica.
Ciao, vi benedica.
Ecco, tutti vi salutano, vi inviano sorrisi e abbracci. E questo canto che abbiamo ascoltato è il capitolo 13 di Apocalisse. Apocalisse capitolo 13. È già sulla pagina radio da tempo. It's very awakening.
Senti,
ti sveglia questo canto.
A me non mi saluti.
Oh, ciao Giuseppe, ciao, buongiorno,
ciao,
scusa.
Come
non ti ho dimenticato, scusa.
Eh no, io sono qua che aspetto il saluto, no?
Sì, sei molto paziente, grazie.
Scusa, non è ortodosso che
no.
Cioè, si suppone che sono il predicatore io.
Non è ortodosso, forse è reformato, non lo so.
Reformato, lei vuol dire la sua religione che...
Non è più la mia.
Che è una religione deformata, allora.
Oh no, anche peggio, allora.
Allora, dai, forse che qua il tempo stringe.
Allora, abbiamo iniziato con questo canto di Apocalisse 13 per dare un po' il tono del soggetto che adesso studieremo. Infatti oggi parliamo dell'Anticristo, del tempo della fine, di Apocalisse capitolo 13 e come, quando, per quanto tempo l'Anticristo controllerà il mondo.
Quindi chiarisci la domanda, sennò è inutile che cerchiamo di capire la risposta, se la domanda, la domanda deve essere pimpante, chiara, lucida. Vai di nuovo, riparti da zero la domanda.
Ma ti leggo direttamente la domanda arrivata da parte di Maria.
D'accordo.
Forse lei è più chiara di me.
Ma insomma.
Dice Maria: ciao amati fratelli, vi abbraccio, vi benedico nel nome di Gesù.
Ti benedica Maria.
Ascoltando la registrazione dell'altro giorno, ho sentito che fratello Giuseppe ha fatto un calcolo per capire quanto tempo l'Anticristo dominerà l'intera terra ed è giunto alla conclusione di una settimana.
Caspita, e questo, cioè, la Bibbia dice 3 anni e mezzo, no?
Farà un patto di 7 anni.
Apocalisse, legge l'Apocalisse 13:5. Andiamo. Capito, io ho detto una settimana, puoi allungare 2, ma quello è la mia sparata. Cioè, la gente già pensa che sono mezzo pazzo, no? Oggi speriamo di non rimuovere l'ultimo dubbio.
Apocalisse 13:5, le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13:5.
Ecco, io ho detto una settimana, metti massimo 2, questo ho detto io e continuo a dirlo. E
magari...
com'è la Bibbia dice 42 mesi, io dico un paio di settimane?
Sì.
Come
sì.
Mai?
Maria ha ragione.
Lo scopriremo prossimamente su questo schermo.
Dice Maria, mi chiedevo se fosse possibile dare lo studio biblico tutti insieme che conduce a questo calcolo, così da poterci arricchire nello spirito. Purtroppo ci sono delle persone che a tutti i costi non danno incoraggiamenti di spostarsi da una nazione ad un'altra, secondo la volontà di Dio. Questi sostengono che tanto il mondo vigerà totalmente sotto il controllo dell'Anticristo, basando il loro studio sul Club di Roma.
Club di Roma è un gruppo di Anticristo che nel 1960, mi pare, 60-65 è stato lì, si sono riuniti a Roma e hanno diviso il mondo in 10 parti. E quindi ognuno di loro si prendeva una parte, il Canada, l'Australia, l'Europa, eccetera, no? E allora, secondo il Club di Roma, tutto il mondo è stato già diviso, quindi loro prendono il Club di Roma come se fosse Bibbia, insomma, ecco.
Perché questo è sparso in tutto il mondo. Io, nella mia piccolissima conoscenza e voce interiore, invece, ho spesso contrastato queste voci dicendo che non potrà essere tutto il mondo contemporaneamente sotto il dominio del nemico, perché allora Gesù non avrebbe potuto consigliarci di fuggire in un'altra nazione se veniamo perseguitati,
ecco,
fino al suo ritorno.
Ecco, leggiamolo con la scrittura Matteo 10:23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Matteo 10:23.
Ecco, e allora se Gesù dice di fuggire da una città all'altra...
Fino al suo arrivo. Fino al rapimento.
Dice, è inutile scappare che tanto qui il Club di Roma ha deciso di dividere il mondo in 10, ma lo divideranno anche. Ma non è che questo, il Club di Roma, può annullare quello che Gesù ha detto, giusto?
Giusto, sì. Poi dice Maria, il fatto che il potere totale dell'Anticristo sull'intera terra sarà di pochi giorni, una settimana, in base a questo calcolo...
In base al mio calcolo.
conferma la mia piccola intuizione e può dare sostegno al fatto di non lasciarsi vincere dall'idea che tanto è dappertutto uguale nel mondo e contemporaneamente.
Ecco, e io salto fuori e dico no, il regno dell'anticristo in tutto il mondo sarà una settimana e possiamo arrivare a due. Che qui ragazzi mi chiedevano, mi dicevano ma una settimana, dove facciamo due, tanto per arrotondare, non 3 anni e mezzo però. Allora, oggi parleremo di quello e voglio spiegare questo punto, che questa sorella, Dio la benedica, Maria, le chiede.
Questo infonde in me una certa grinta e incoraggiamento a non mollare se ci ritroviamo perseguitati nella nostra nazione e penso che potrà incoraggiare anche altri. Dio vi benedica grandemente perché ogni volta che vi ascolto mi ispirate sempre positivamente e per imparare. Vi amo!
E questo è perché stiamo nelle scritture e speriamo oggi di stare nelle scritture perché sto tirando una bomba qui che, caro mio, c'è gente pronta a inciampare.
Sì.
Perché la Bibbia dice 42 mesi, dico no, una settimana, due.
Ma dice che ha potere per 42 mesi, ha potere.
Sì. Sì, ma come, dove, quando, perché? Capito? Seguiteci e vediamo se riusciamo a scoprirlo insieme. Allora, stamattina abbiamo due ospiti qui in studio. Uno è Paul, Reverend Paul. E uno è il suo discepolo, John. Allora,
I don't think so.
Are they going to ask questions against or in favor?
Farete le domande contro o a favore?
I guess if you started out like that, I'll go against.
Dice contro. Dice
John sempre contro.
No.
Per cambiare.
No. Okay, just kidding.
We'll do our best to explain.
Yeah.
Allora, facciamo un piano, c'è un programma che almeno i fratelli che seguono capiscono qualcosa.
Wait a second. We were at a church doing a show.
John dice, allora, una volta eravamo a una chiesa dove facevamo il teatrino del Vangelo.
John vuole raccontare una
recently.
Delle sue storie.
È poco tempo fa.
And the priest arranged for some people to take us to sleep.
Il parroco ha organizzato che qualche persona dalla chiesa ci portava a dormire nelle loro case.
So he took you to a bench of the church?
No, outside on the street. No.
Vi ha portato a una panca di chiesa?
No, but later the lady we stayed at.
E poi dopo un tempo quella donna che ci ha invitato a casa sua per dormire.
She said the priest told me.
Ha detto così, il parroco mi ha detto.
That there will either be two nuns or two priests coming to sleep.
Che saranno o due suore
o
due frati che verranno a dormire a casa
Beh,
mia.
Sono due frati nel senso che sono fratelli carnali.
No, she said, I would have never expected you guys.
Dice, aspettavo due suore, due frati, arrivate voi arrivano un paio di saltimbanchi. I was waiting for a monk and a couple of saltimbanchi. Saltimbanchi people that go from city to doing clowning and stuff.
So not quite.
Avanti.
So, I guess...
Wait, I want to ask first of all, voglio chiedere prima di tutto, il club di Roma, perché loro usano il club di Roma per dimostrare che l'anticristo controlla tutto il
John
mondo.
John, è finito la storia. Ok, John ha finito. Ok, of course, naturalmente ha finito, dice. Allora, Angelina.
Il club di Roma è quello che anche tu hai spiegato, che è il piano dell'anticristo per dividere il mondo in 10 parti che poi lo regala a quelli che lo seguono. Cioè le 10 nazioni che daranno tutta la loro potenza e autorità all'anticristo riceveranno come premio da parte dell'anticristo una parte, un territorio. Quindi questo club di Roma è una prova che l'anticristo controllerà tutto il mondo?
Guarda, questo they are trying, capito? E stanno tentando di dividere il mondo per su 10. Io ne ho parlato molte volte negli anni, perché in effetti ci sono 10 corna, 10 nazioni, e ha senso che dividono il mondo in 10, cioè l'anticristo dirà vi do questo, lui dice e noi ti adoriamo,
sì,
ti veneriamo, ti seguiamo.
E hanno diviso tutto il mondo, non hanno lasciato fuori nessuna nazione, nessun continente, tutto il mondo è preso.
Sì, sulla radio ho messo anche la cartina. come il pianeta è diviso proprio 10 strisce, l'Australia, la Cina, l'America del Nord, l'America del Sud, capito? Ogni corno se ne è preso un pezzo. Vabbè, comunque ci arriviamo dopo, comunque l'America non viene distrutta all'inizio, ma alla fine, quindi sto club di Roma non è che entrerà in azione subito, capito? Ma campa a cavallo.
Quindi è vero che il club di Roma ha qualche significato profetico?
C'hanno i progetti, ma dal dire al fare c'è di mezzo la Bibbia qua.
Ma dobbiamo capire quando sarà messo in atto, cioè all'inizio dei 7 anni, alla metà o alla fine, o per quanto tempo sarà messo in atto?
Sì, con la Bibbia di Roma no, comunque la Bibbia dice che l'anticristo controlla il mondo. Mm-hmm. Attenzione, dice per 42 mesi, attenzione che oggi parleremo di quello. Sono 42 mesi, in che modo, dove, eccetera, lo vedremo oggi.
Adesso, subito.
Di corsa, allora, cominciate a correre ragazzi. Allora, io direi di cominciare, Angela, tu che hai una bella voce e non gridi come me, se hai un parlare forbito e la gente che ti ascolta, a torto o ragione, pensa che sia normale. Allora, perché non fai la moderatrice, fai le domande e gli ospiti in studio, gente famosa?
No, John ha già preso il microfono, quindi gli diamo la parola?
Va bene, rischiamo.
Rischiamo, dai.
You're very sure you want to?
Yes.
È una settimana che gli dico di prepararsi. Adesso non mi fate fare brutta figura, eh?
Okay, let's see. Oh. Do I know anything at all?
Perché poi c'è gente che scrive qua, che ci crediate o no, dice che siete intelligenti.
I wonder why.
Quindi cerchiamo di non perdere la reputazione.
In fact, when we got this question from the lady.
Infatti, quando abbiamo ricevuto questa domanda da parte di Maria.
We actually had a Bible study on this exact topic because we all knew it, of course, but we wanted to go over the scriptures.
Abbiamo
again.
Fatto noi stessi uno studio biblico che sì, conoscevamo già l'idea, però volevamo ripassare le scritture e chiarire.
So all of us together, one day we went through the whole topic.
Quindi tutti noi insieme durante la preghiera del mattino un giorno abbiamo ripassato tutto il soggetto.
So in that respect, we did try to prepare whatever we
Quindi
could.
Quindi abbiamo provato di preparare un po'. Okay, John, let's give the answer now.
So, you want to rephrase the question again?
Yes, John vuole ripetere la domanda. Per quanto tempo l'anticristo controllerà il mondo? Sì. E quando inizierà questo controllo?
Ecco, adesso andiamo in quarta, Angela, veloce yes. adesso. Allora, capito la domanda, John?
Yeah.
Per quanto tempo l'anticristo controllerà il mondo? In Apocalisse 13:5 abbiamo già letto, 42 mesi dice. Allora, qual è la tua domanda?
It's not a question.
Lui ha la risposta.
Ah, è una risposta.
Yeah.
Ah, è una risposta. Chiedo scusa, fratelli.
No, that's all right. So, I guess you cannot just start like that, because of course I can answer this specific thing, but it'll be quite confusing.
E dice John, posso rispondervi 1, 2, 3, ma sarà abbastanza confuso.
We need to start from, I would start from the raiser of taxes.
Quindi io inizierei dal esattore di tributi.
So I'm just going to give you a quick rundown of the chronology, basically.
Couple of minutes, eh?
John dice, vi farò un riassunto di tutto il tempo
no,
della
no,
fine.
No, this piece. This piece.
Minuti,
of course, of
e
course.
John dice, e Giuseppe dice, ma 2 minuti.
Sì, sì, al massimo. Allora, so, ripetiamo la domanda, è quanto tempo l'anticristo dominerà il mondo?
So.
The clock is running. il cronometro è partito.
You're very encouraging.
La settimana che vi dico velocissimi 2 minuti.
So, there will be a raiser of taxes.
Quindi ci sarà un esattore di tributi.
Then he falls and in his place will come the vile person, which is the Antichrist.
In Daniele 11 dice sarà distrutto e al suo posto sorge l'anticristo.
11:20.
The Antichrist will confirm the covenant, the 7-year covenant.
L'anticristo farà un patto di 7 anni.
There will be 5 wars.
Ci saranno 5 guerre.
It will be broken in the middle of the 7 years.
Poi il patto di 7 anni sarà rotto dopo 3 anni e mezzo, proprio a metà.
There's gonna be the tribulation.
Inizia la grande tribolazione.
And after 3.5 years, there will be the rapture.
Alla fine della tribolazione, altri 3 anni e mezzo, viene il rapimento.
Now, after the rapture, kind of like almost right away, but after that we'll start the wrath of God.
Subito dopo il rapimento inizia un periodo che si chiama l'ira di Dio.
Now, in the wrath of God, there are 7 vials.
E in questa ira di Dio ci sono 7 coppe di ira.
Now,
che vengono versate sulla terra.
Yeah. Now Babylon is in the seventh.
La distruzione della Babilonia è l'ultima coppa d'ira.
But you have to understand that this is kind of like the answer of the question. The Antichrist will not have full control of the world while America is still around.
E qui arriviamo alla risposta. L'Anticristo non può avere controllo totale sulla terra finché la Babilonia è ancora in piedi e lo combatte.
Because he fights, he wins a lot of wars, but he also loses sometimes.
Perché l'Anticristo fa le guerre durante i sette anni, fa cinque guerre, alcune le vince, alcune le perde.
But you see, America doesn't let him do what he wants.
Ma l'America, la Babilonia, non gli permette di fare quello che vuole, prendere controllo di tutto il mondo.
That's why he's gonna have control over Europe and Russia, and maybe most of Asia.
Ma sappiamo dalle scritture che l'Anticristo avrà controllo sulla Russia, sull'Europa, che è il centro del suo impero.
Exactly, and maybe Asia too. And
forse anche in Asia.
But he won't have total control because America will be constantly impeding him.
Ma non potrà avere controllo su tutto il mondo perché ci saranno guerre, ci saranno nazioni contro di lui prima l'America.
So basically, he's not going to have full control over the world until America is destroyed.
Quindi non potrà avere controllo totale su tutta la terra finché l'America è eliminata.
So basically, we know from the seven vials that America will be destroyed on the seventh.
Quindi dobbiamo capire quando sarà l'America distrutta e dalle scritture sappiamo che è l'ultima coppa dell'ira di Dio.
Now, we know that it will be 30 days, the wrath of God.
E sappiamo che l'ira di Dio dura 30 giorni.
Now we have to also calculate that the seven vials may be relatively quickly. It could be, we don't know.
Può essere che queste coppe saranno molto veloci,
so it could be
non
a,
sappiamo.
It could be a week, it could be 2 weeks.
Può essere una settimana, due settimane.
But the total world control will be a week or two.
Ma il controllo totale sarà più o meno una settimana, due, massimo. Perché in quel 30 giorni ci sono sette coppe e la distruzione della Babilonia è l'ultima.
Exactly.
Quindi solo dopo inizia il controllo totale dell'Anticristo, verso la fine dei 30 giorni.
I think Paul wants to say something also.
Non può essere troppo lungo. È stato abbastanza chiaro, grazie John. Certo, dobbiamo chiarire queste cose con scritture precise, andare di scrittura in scrittura. John ha fatto un riassunto generale, diciamo, ma andare di scrittura in scrittura aiuta tanto per capire il concetto.
Sì, man mano che andiamo adesso alle scritture, adesso attacco io, dopo che ho finito con i ragazzi, vedrete che ci sono scritture per tutto quello che stiamo cercando di dire. Mm-hmm. Cioè non stiamo dando i numeri che l'Anticristo governerà il mondo per una settimana o due, vedrete che ha un senso, anche se dice 42 mesi, vedrete che andiamo. E chi è il prossimo oratore?
As we said, we'll keep it very short here.
Quindi facciamo veloce.
As we see, just because this club of Rome say that they want to split the world in 10 pieces.
Solo perché il club di Roma ha detto che vuole dividere tutto il mondo in 10 parti.
You have to understand that that is just a desire, a wish.
Dobbiamo capire che questo è solo un piano sulla mappa, è un desiderio.
It's not scripture.
Non è scrittura.
So we don't know when or even if this will happen.
Non sappiamo se veramente avverrà, perché i politici fanno tanti piani che forse non avvengono mai. Più fumo che arrosto, dice Giuseppe, quindi non sappiamo se questo mai avverrà.
So I think it's dangerous for us to overlook clear scripture in favor of what just a few politicians and a club say that they want to do.
È molto pericoloso per noi ignorare certe scritture molto precise e chiare che parlano del rifugio del tempo della fine, la donna che fugge nel deserto, e ci basiamo su quello che alcuni politici hanno detto, forse loro desiderano fare piani che non avverranno mai, chissà.
Yes, precisely. I think some of the best scripture is talking about the woman that flees into the wilderness.
Mentre nella Bibbia ci sono scritture precise, la donna fugge nel deserto per 3 anni e mezzo.
Far from the face of the beast of the serpent.
Lontana dalla presenza del serpente.
So that means that there is a place that's far away from his presence.
Vuol dire che c'è un posto lontano dall'Anticristo dove c'è sicurezza, c'è protezione.
Which I think then connects back to what John said, that there is always the king of the south, as it's called in Daniel 11.
E allora torniamo a quello che John ha detto, c'è il re del sud, come è chiamato in Daniele 11.
Which is consistently fighting against the king of the north, which is the Antichrist.
Che in continuo combatte contro il re del nord, che è l'Anticristo.
And these wars are a real hindrance a total hindrance for complete world domination.
E queste guerre durante i sette anni sono un ostacolo grande per l'anticristo in modo che lui non può prendere controllo mondiale.
Which is actually a help from God for the whole world not to allow full world domination for years on end by the Antichrist.
In realtà sono anche un grande aiuto da parte di Dio per il mondo in modo che non venga controllato dall'anticristo per lungo periodo.
Correct.
And we don't have to worry about when the time that the Antichrist will have 100% dominance on the world, of the world.
Noi personalmente non dobbiamo preoccuparci del periodo quando l'anticristo controllerà tutto il mondo.
Because the king of the south, Babylon, will be destroyed at the end of the wrath of God.
Perché la Babilonia che gli resiste sarà distrutta solo alla fine dell'ira di Dio.
Which comes after the end of the 3.5 years of tribulation.
E questa sarà dopo i 3 anni e mezzo della tribolazione.
And therefore after the rapture.
E sarà quindi anche dopo il rapimento.
Remember, it says God has not appointed us to wrath.
Dice che Dio, il Signore, non ci ha destinati all'ira.
Whose wrath? His wrath.
Quale ira? All'ira di Dio. Non siamo destinati all'ira di Dio.
So, Babylon being destroyed is the wrath of God. We are not going to be there after the destruction of Babylon.
La Babilonia è distrutta durante l'ira di Dio. Noi siamo presi nel rapimento prima dell'ira di Dio. Non saremo sulla terra quando l'anticristo controlla tutto.
So we don't have to worry about being in the world while the Antichrist has 100% power.
Quindi non dobbiamo preoccuparci. Non saremo sulla terra quando l'anticristo ha 100% potere mondiale.
Of course, I'm sure there will be those who are converted after the rapture.
Certo, ci saranno anche quelli che si convertono dopo il rapimento.
But I think that this should answer the question about if we should or shouldn't try to flee, like the scripture tells
us
to do.
Ma questo risponde alla domanda, dobbiamo cercare rifugi e andare via o no?
I think what I would say is to follow what the scripture tells us to do.
Io direi che è meglio seguire quello che le scritture ci dicono.
And not just what we think. One person can think one thing, another one another thing, but we need to...
E non solo quello che noi pensiamo, opinioni. Una persona pensa in un modo, un'altra persona un'altra opinione.
We need to follow what is black and white written in the scriptures.
Ma dobbiamo seguire quello che nero su bianco è scritto nelle scritture.
Hope that was concise enough.
Spero che è stato abbastanza conciso.
Sono quasi orgoglioso di me. Caspita, ho imparato bene. Va bene, adesso diamo un'altra, come si dice, un'altra pettinata a tutto il messaggio. Allora, la moderatrice Angela c'ha delle domande o vado?
Ma possiamo iniziare da capo perché John ha dato una cronologia bellissima, però molto generale, un'immagine generale di... quando arriviamo al controllo totale, ma possiamo andare di scrittura in scrittura in scrittura per arrivare a questa conclusione.
Bene.
Anche certe cose che abbiamo detto è stato troppo veloce, per esempio l'ira di Dio dura 30 giorni, e come lo sappiamo?
E come lo sappiamo?
Dobbiamo andare alle scritture.
E come lo sappiamo? Noi diciamo sempre che dovremo passare la tribolazione e poi diciamo non passeremo per l'ira di Dio, e la gente è confusa perché nelle chiese predicano che la tribolazione sarebbe l'ira di Dio e sbagliano, è una grossa cantonata. Allora, fratelli, carta e penna, pronti? Allora, il regno totale dell'Anticristo e del suo marchio su tutto il mondo, e questo è il messaggio che voglio dare oggi, sarà solo per pochi giorni. E adesso dimostreremo, signori della giuria, dimostreremo che il regno dell'Anticristo tutto il mondo non è 42 mesi, però dirà uno alto là. Apocalisse 13:5, Apocalisse 11:2-3, Apocalisse 12 verso 14, la donna nel deserto, Daniele 12:7, tutti dicono la stessa cosa. Quanto tempo, Angela?
E dice 3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo. Tre anni e mezzo. Allora tu, signor fratello Giuseppe, da che parte arrivi te a dirmi che sono 1-2 settimane? Adesso te lo dico subito, vengo e mi spiego, dice un amico mio. Allora, da dove attacchiamo? Da Daniele 12?
Va bene.
Attacchiamo da Daniele 12. Allora, in questo passaggio di scrittura, andiamo a leggerlo, guarda. Io comincerei dal verso 1. Daniele 12:1. che voglio dare un'idea un po' totale, un quadro completo, che i fratelli che prendono nota almeno ci capiscono. Vuoi andare lì, Angelina, verso 1?
Sì. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo.
Attenzione, questa è la tribolazione.
E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Daniele 12, verso 1.
Capito? Daniele 12, 1 ti dà, musicalmente si dice il là della musica, ti dà in che tempo siamo. Siamo durante la tribolazione qua. Allora, andando avanti a Daniele 12, che è tutto sullo stesso soggetto, verso 6 e 7 ci dà la conferma che questa qui dura 3 anni e mezzo. Andiamo.
E l'altro sulla sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno.
Cioè, quando la forza del popolo santo sarà spezzata, cioè alla fine della tribolazione, come dice Apocalisse 13:7, che l'Anticristo vincerà i santi. Apocalisse 13:7 dice: vincerà i santi. Ecco, questo qui è una conferma ancora. Quando il popolo santo sarà interamente spezzato, allora queste cose si compiranno. Ci siamo?
Daniele 12, versi 6 e 7.
Ecco. Allora.
Quindi qui è la conferma che stiamo parlando della tribolazione. Un tempo dei tempi è la metà di un tempo.
Ecco, è importante che cerchiamo di capire quando. Allora, dopo i 1260 giorni di tribolazione, la prossima scrittura dimostrerà tre separazioni. Dovete scriveveli questi qua, non ve li ricorderete mai. Allora, dopo i 1260 giorni di tribolazione, che questa scrittura che adesso segue, che è Daniele 12, 11 e 12, stesso capitolo, ci dà. Allora, 1260 giorni, poi ci dà 30 giorni, poi ci dà 45 giorni.
In più.
Quindi il totale è 75 giorni da aggiungere ai 1260, che ci porta alla bellezza del numero totale di 1335. E adesso lo leggiamo nella profezia. Daniele 12, 11 e 12, per favore.
Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni.
290, non 60.
Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Daniele 12, versi 11 e 12.
Capito, ragazzi? Qui abbiamo tre numeri.
Sì.
Va bene, qui veramente c'è da dare i numeri. Questa è una scrittura che... diciamo, non la predica nessuno, quasi nessuno, insomma, va bene. E qui bisogna studiare questa scrittura. Cosa dice qua? Qua ci dà tre gruppi di numeri. Primo è 1260 che abbiamo letto fino adesso. Poi dice 1290. Dice, dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano, quando è questo? Beh, questo lo dice Daniele 11:31, dice che nel mezzo della settimana, va bene, l'Anticristo interrompe il sacrificio e piazza l'abominazione. E Gesù ha detto in Matteo 24: quando vedrete l'abominazione che ha parlato il profeta Daniele, fuggite, che sarà grande tribolazione.
Ah, questo è l'inizio della tribolazione?
In Matteo 24, questo è l'inizio della tribolazione. Ci saranno guerre anche prima, ma la tribolazione è questa, perché qui c'è il marchio della bestia. E allora, 1260 la tribolazione. Non è così difficile,
no.
Se ci concentriamo. 1260 la tribolazione, 1290 sono 30 giorni più, e poi c'è 1335, altri 45 giorni. Quindi abbiamo 1260, 1290 e 1335. Questi numeri sono importanti.
Wow.
Il Signore non li ha messi qua così a casaccio. Adesso vedrete come sono importanti questi numeri.
Il primo l'hai spiegato, 1260, hai spiegato la tribolazione. E alla fine di questo abbiamo letto in verso 1, il tuo popolo sarà salvato.
Sì.
Alla fine della tribolazione.
Sì, ci voglio andare attraverso Apocalisse 15, 1 e 2, voglio arrivarci.
Va bene.
Voglio generare un po' la fame per dare il cibo. Allora, cosa dice questa scrittura?
Apocalisse 15, vado lì.
1 e 2.
Dice, poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio.
Ecco.
Apocalisse 15, versi 1 e 2.
Allora, se questi qua sono lì in cielo, con le arpe di Dio,
ah, sì,
avendo avuto la vittoria sul marchio della bestia,
ah, sì,
e sulla bestia. Questa è prima o dopo la tribolazione?
Ma dopo.
Dopo. Allora questi qua sono in cielo, dopo la tribolazione, la vittoria sulla bestia, va bene? E dove siamo qua? Andiamo a Apocalisse 16.1.
Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli, andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Apocalisse 16.1.
Ecco.
E cosa sono le sette coppe?
Allora, quindi, attenzione, un momento, questo qui è l'ira di Dio. Non è l'ira del diavolo la tribolazione. Apocalisse 12.12, il diavolo è sceso sulla terra con grande ira.
E perseguita i cristiani.
Persegue i cristiani per 3 anni e mezzo. Allora, la tribolazione è l'ira del diavolo. Quindi, quando dice Primo Tessalonicesi 5.9, Dio non ci ha destinati all'ira, non ci ha destinati all'ira di Dio.
Sì.
Ma siamo destinati all'ira del diavolo.
Che conclude con il rapimento?
Che si conclude con il rapimento. Allora, non so se è chiaro fino a qua.
E quindi dopo il rapimento i santi sono nel cielo, li vediamo qui, abbiamo letto Apocalisse 15, versi 1 e 2, sono lì davanti a Dio, però inizia il periodo
dell'ira
di Dio. Che cosa è?
Cos'è l'ira di Dio? E qui lo vediamo in tutto Apocalisse capitolo 15 e 16, è l'ira di Dio. E, appunto, ripeti verso 16.1.
Allora, udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli, andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio.
Ecco.
Apocalisse 16.1.
Allora, e qui tanto vale tornare a Daniele 12:11-12 che tu mi chiedevi prima. Cosa sono questi tre numeri, tre gruppi di numeri? Uno, 1260? Vabbè, leggilo di nuovo.
Leggo cosa? Daniele 12?
Daniele 12:11-12.
Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano.
Attenzione,
e sarà...
attenzione, inizio tribolazione.
E sarà rizzata l'abominazione della desolazione.
Capito, cioè questo sarebbe quello che io credo, un computer nel Tempio di Gerusalemme, sarà quello che sarà, io credo che sia quello, perché ci vuole un computer per controllare tutti i marchi della bestia. E allora?
Passeranno 1290 giorni.
Ecco, attenzione, abbiamo già parlato che sono 1260 tribolazione. Adesso qui sono 1290. Allora, abbiamo visto qua in Apocalisse capitolo 15 e 16, Apocalisse capitoli 15 e 16, abbiamo visto che dopo la tribolazione, dopo che i santi sono in cielo, rapiti, e hanno avuto la vittoria sul marchio della bestia, la vittoria sulla bestia, sono in cielo e vengono versate cosa?
Le sette coppe dell'ira di Dio.
Oh! Il numero che segue 1260 in Daniele 12:11-12, qual è? 30, perché dice 1290, sono 30 giorni sopra la tribolazione.
Lo dice in Daniele 12?
Sì, Daniele 12:11-12 dice 1290, ma prima ha detto 1260, adesso perché 90? Perché ci sono 30 giorni in più. In Apocalisse 15:16, due capitoli, ci dice che dopo la vittoria sulla bestia, dopo la tribolazione, segue la
ira di Dio. È un altro periodo.
Quindi,
sì.
questo 30 che segue che segue la, la tribolazione in Daniele 12. Questo 30 è l'ira di Dio, lo sappiamo dalla susseguenza di, di Apocalisse capitolo 15 e 16 che segue la tribolazione. Tribolazione in Apocalisse 15 e 16 è seguita da 30 giorni, che è l'ira di Dio.
Cioè il periodo che segue la tribolazione è l'ira di Dio.
L'ira di Dio, quanto è lunga? Daniele, Daniele 12 ci dice 30 giorni.
Sì.
Che Daniele 12 ci dice 1260 e poi aggiunge 30.
Sì.
E allora questo può essere solo l'ira di Dio. Quindi ci sta dicendo questa profezia che la tribolazione viene seguita dall'ira di Dio, che sono sette coppe che durano 30 giorni.
Cosa significa sette coppe?
Sette coppe è simbolico, come dire sette trombe.
Cosa sono? Cosa fanno?
E devi leggere Apocalisse capitolo 16, cioè ogni coppa è un angelo che versa una coppa con una disgrazia, una punizione contro l'anticristo, una montagna che cade,
quindi sono punizioni, sono disastri.
Sono maledizioni contro l'anticristo.
Okay.
Infatti se leggi Apocalisse 16, due o tre scritture lo vedi lì. Ok, mi credi?
Sì, sì, no, una idea generale per capire.
Ecco, allora attenzione, adesso facciamo un salto. In Apocalisse 16, vai Apocalisse 16, 19, vediamo la settima coppa, sono sette coppe, per motivo di tempo, adesso non vado attraverso tutte e sette, leggeteli voi. Apocalisse 16 ci sono sette coppe, che saltiamo alla coppa numero 7, va bene? Leggere Apocalisse 16, 19.
La grande città si divise in tre parti, e le città delle nazioni crollarono, e Dio si ricordò di Babilonia la grande, per darle la coppa del vino della sua ira ardente.
Okay.
Apocalisse 16, 19.
E questo avviene quando? Leggi due o tre scritture prima. Quale coppa?
Verso 17, il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria.
Sì, e Dio si ricorda di Babilonia.
Verso 19.
Ci siamo?
Sì.
Cerchiamo di capire questo.
Sì.
Questo ci porta a sapere quanti giorni, quanto tempo l'anticristo controlla il mondo totalmente. Dobbiamo studiare queste scritture per capire quanti giorni l'anticristo controlla il mondo. 42 mesi? Il mondo? No. No.
Però perché dice ha potere di agire per 42 mesi?
Sì, ma dove? Dove?
Ah, non dice su tutto il mondo?
Non dice su tutto il mondo. Dov'è che ha potere di agire? A casa sua, in Europa, in mezzo alle 10 nazioni. Ma in tutto il mondo no. Cioè Hitler ha avuto potere per 6-7 anni. E quanto è durata la guerra? 5-6 anni? Seconda guerra mondiale. Però ha avuto potere totale in Germania, parziale in Italia, parziale in Francia,
è vero.
Parziale in Norvegia. E in tutto il mondo niente, pochissimo. Mm-hmm. Sud America quasi niente, capito? Poi, cioè, però l'anticristo è diverso, lui ha potere su tutto il mondo, adesso vedremo quanto tempo.
Mm-hmm.
Allora, la settima coppa abbiamo visto, dice, Dio si è ricordato di Babilonia, è 19 che dice così, no?
Sì.
Ecco, si ricorda, va bene, alla settima coppa d'ira, c'è la distruzione di Babilonia, che sappiamo, perlomeno noi interpretiamo, è l'America. Poi ognuno interpreterà come vuole. Va bene, come descritto nei capitoli successivi. Dopo l'ira di Dio, capitoli 15 e 16, c'è il capitolo 17 e 18, che è la distruzione di Babilonia, che per me è l'America. Poi ognuno interpreterà come vuole. Allora, la settima coppa annuncia anche un'altra cosa, la battaglia di Armageddon, che è descritto in Apocalisse 19:11, Armageddon, Gesù viene col cavallo.
Mm-hmm.
Allora, quindi stiamo parlando della durata totale del regno dell'Anticristo in tutto il mondo.
Abbiamo visto che la distruzione dell'America è l'ultima coppa, la settima coppa, in quei 30 giorni. E fino alla distruzione l'Anticristo dell'America, l'Anticristo non può controllare tutto il mondo perché ci sono nazioni che gli resistono.
C'è la Babilonia che gli resiste, il re del sud in Daniele 11, l'America sarebbe il re del sud. Perché? Perché a sud della Russia, a sud di Magog, c'è una nazione che è Israele e che l'America è stata chiamata da Dio, malvagia com'è, a difenderla. Quindi per tutta la tribolazione l'America difende Israele.
Sì.
Va bene. infatti vediamo che Armageddon, diciamo, arriva, comincia alla settima tromba, alla settima coppa. Ecco, va bene, se tu fai delle domande io ti rispondo.
Sì, allora, sapendo che l'ira di Dio dura 30 giorni, ma in questi 30 giorni succedono un sacco di disastri e guerre, e ci sono 7 coppe che vengono versate, come possiamo calcolare la durata del regno mondiale, del controllo totale dell'Anticristo?
Allora, lo possiamo calcolare dal... dobbiamo vedere quando Babilonia viene distrutta.
Eh sì.
Cioè, Babilonia viene distrutta nella coppa numero 7,
sì,
che sarebbe Apocalisse 16, coppa numero 7, e viene distrutto materialmente nelle due capitoli seguenti, Apocalisse 17 e 18, Babilonia è distrutta, l'America è distrutta. Va bene, allora come facciamo a dire che l'Anticristo dominerà il mondo solamente per pochi giorni? Lo diciamo perché Babilonia, l'America, viene distrutta alla settima coppa dell'ira, e sappiamo che la settima coppa viene versata alla fine, sì, dell'ira di Dio. L'ira di Dio sappiamo che dura 30 giorni. Quindi, dopo la tribolazione, dopo il rapimento, dopo che i santi sono in cielo, abbiamo studiato questo, e cioè, comincia l'ira di Dio dopo che i santi sono in cielo. Comincia l'ira di Dio, sono 7 coppe. Babilonia, l'America, viene distrutta alla settima coppa. Allora, c'è 30 giorni da incastrare 7 coppe. Allora, quanto è 30 giorni diviso 7? 4 e mezzo. Circa 4 e mezzo. Però non è che tutte le coppe prendono lo stessa quantità di giorni. Siccome la settima coppa è così carica di tutto, è la più carica, io sospetto che la settima coppa prenderà più giorni. Quindi ho azzardato a dire una settimana, posso dire due di più? Probabilmente no, perché ci sono altre 6 coppe che devono essere, sì, versate. In quale periodo? Nei 30 giorni che segue la tribolazione. Allora, se Babilonia fa la guerra contro l'Anticristo per 3 anni e mezzo, tutto Daniele 11, dal 21 al 45, rivediamo le 5 guerre dell'Anticristo. Poi c'è la 6ª guerra, distruzione di Babilonia, poi c'è la 7ª guerra, Armageddon. Allora, se tu c'hai delle domande, non so se è chiaro.
Sì, è chiaro, sì.
Ecco.
Sì.
Quindi la domanda è: quanto dura il dominio totale della bestia, Anticristo, avendo lui vinto la Babilonia America, che era la sua ultima avversaria rimasta? Beh, dopo la caduta di Babilonia, potrà cantare e proclamarsi, cantare vittoria, vai secondo Tessalonicesi 2,4. Allora, lì dici, secondo Tessalonicesi 2,4 ci dice cos'è che succede dopo che la Babilonia è distrutta? Vai, Angela.
L'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2, verso 4.
Ecco, lui non può fare questo mentre l'America è ancora in giro, non è ancora distrutta.
Sì.
Deve fare la guerra contro l'America, non è facile. Allora è come se Putin si dichiarasse Dio, Zelensky dice no, non ci credo. Ci siamo?
Corretto.
Allora, dopo che l'Anticristo avrà distrutto completamente l'America, che in effetti la distruzione dell'America, tra parentesi, sarà il giudizio di Dio su di lei. Allora, dopo che l'America è distrutta, finalmente il mondo, Apocalisse 13, Angela 3 e 4, il mondo dirà, e tutta la terra?
Tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, versi 3 e 4.
Quindi, e dopo la distruzione di Babilonia, Apocalisse capitolo 17 e 18, che il mondo dirà, non ha più avversari questo qua, chi può combattere contro l'Anticristo, che avrà il suo nome, Adolfo Hitler, quello che sarà. Va bene. Conclusione, siccome il mondo non potrebbe dire questo se il nemico dall'Anticristo, che è l'America, sarà l'America, è l'America, se non fosse distrutto, perché questo avviene durante la settima coppa che viene versata, e questa viene versata per ultima durante i 30 giorni dell'ira di Dio, quindi 7 coppe, 30 giorni, la settima coppa, l'America viene distrutta, quindi alla fine dei 30 giorni e durante i 30 giorni, prima dalla fine dei 30 giorni, che poi c'è Armageddon, l'America deve essere diciamo fuori campo. Quindi il dominio totale del mondo sarà esattamente tra il versamento della sesta coppa e Armageddon. Mm-hmm. Capito?
Sì.
Quindi
sì.
Il dominio totale dell'Anticristo sarà questo. Quanto dura la settima coppa? Io ho azzardato a dire ma durerà una settimana, ma posso aggiungere un'altra, ma non di più. Mm-hmm. E siamo sicuri, questa è la parola di Dio, che avviene durante l'ira di Dio, avviene durante le sette coppe, non è una teoria così. Ora bisogna dividere i giorni tra le sette coppe, quindi quanto durerà la settima coppa? Ho detto una settimana, due. E sappiamo ovviamente che l'Anticristo avrà potere per 42 mesi, ma questi 42 mesi non avrà potere su tutto il mondo, non su quelle nazioni che lo combattono, in primis Israele e America, non avrà potere su quelle nazioni che sono sotto, attenzione, che sono sotto l'influenza americana e che per l'America parteggiano politicamente. Ci sono nazioni che, così come nella Seconda Guerra Mondiale, c'erano nazioni che parteggiavano per Hitler, la Spagna, la Romania, l'Ungheria, insomma diverse nazioni parteggiavano per Hitler. La Romania combatteva insieme a Hitler, e la Spagna sosteneva Hitler politicamente. Quindi lo stesso, l'Anticristo avrà potere totale in Europa, però non in tutto il mondo, non negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti faranno la guerra contro la Russia, contro Magog, contro l'Anticristo. Fino a quando? Fino a dopo il rapimento e alla settima coppa. Settima coppa viene dopo le sei, quindi alla fine dei 30 giorni. Per questo dico, il suo potere mondiale sarà di una settimana o due. Avrà potere totale, come dice la Bibbia, Apocalisse 13:5, dice avrà potere per 42 mesi. Sì, ma dove? In Europa e in qualche altra nazione che lo sostiene. Quindi io direi, tra queste nazioni che non saranno sotto il suo potere, direi c'è in primo luogo il Sud America, perché il Sud America è in maggioranza, non tutto, ma in maggioranza sotto l'ombrello americano, volente o nolente. O il Venezuela si allinea all'America, se no vanno a prendere Maduro, lo mandano in vacanza in qualche prigione. Capito? L'America qui l'America ha invaso praticamente quasi tutte le nazioni in Sud America, Panama, Grenada e tante altre che adesso. Va bene? E allora, tutte le nazioni che sono filoamericane, va bene? Che sarebbe il re del sud, Daniele 11, che fanno guerra all'Anticristo, non saranno sottoposte all'Anticristo, non prenderanno il marchio della bestia, invece in Europa prenderanno il marchio della bestia perché lui lo inculcherà. Questi dettagli però li vedremo più avanti, esattamente qual è la lista delle nazioni che parteggeranno per l'America e quali nazioni che parteggeranno per l'Anticristo. Adesso vediamo, per esempio, in questo momento l'Inghilterra sta parteggiando, c'è un governo di sinistra, l'Anticristo userà socialismo, l'abbiamo spiegato diverse volte, perlomeno come la vedo io, perché il dragone rosso, Apocalisse 12, Apocalisse 17, il dragone è rosso, quindi credo che userà una forma di fascismo rosso. Va bene. Angela, io non sono stato chiaro.
Sì, una domanda. Vuol dire che negli Stati Uniti il marchio della bestia non ci sarà? Oppure in altre nazioni che combattono, come Israele? In Israele non ci sarà il marchio della bestia?
Non credo. Non credo. No, in America non ci sarà il marchio della bestia, sarà distrutto prima che arrivi. Avranno il loro marchio ancora più satanico, però non sarà il controllo microchip 666, capito? non credo che America c'ha più microchip e più marchi della bestia del diavolo stesso.
Ma uno che vive in America e prende un chip sotto la pelle non andrà all'inferno?
Ma io direi di no, perché non è il marchio della bestia 666 che Apocalisse 14:9 dice: se lo ricevi brucerai per sempre, cioè il tuo cadavere.
Quindi sarà un qualche marchio che avrà il suo controllo, ma non mentale?
Ma gli americani sono stati i primi all'avanguardia di avere i microchip che controllavano la mente, sono stati i primi, è stato rivelato diverse testimonianze su internet, loro sono, ma l'America è più anticristo dell'anticristo,
ma aspetta,
è più indiavolata del diavolo, capito?
Ma il marchio della bestia ha la caratteristica che una volta che lo ricevi non puoi più accettare Cristo, perché ti controllano anche la volontà, anche la mente, e non potrai più salvarti e andrai all'inferno. Ma uno che riceve un marchio in America potrà ancora salvarsi?
E non lo so, io dipende che marchio è, perché ci sono dei marchi che inibiscono la tua scelta di accettare Cristo, perché hanno inventato dei microchip che i pedofili non violentano più i bambini. Hanno messo dei microchip di criminali che non rubano, non possono uccidere, e questo è una delle notizie che circola. Io ne ho parlato alla radio.
Sì, sì.
Quindi il marchio in nessun caso bisogna riceverlo, si muore ma non si riceve, almeno questa è la mia, diciamo, presa di posizione. Poi voi pregateci, spero che anche voi siete d'accordo, ma non è il marchio della bestia, non è il 666, non è il nome della bestia. Va bene, solamente quello lì ti manda all'inferno. Un marchio americano, magari sarà anche un'imitazione, che si imitano sempre, però secondo me non ti manda all'inferno. Mm-hmm. Però, ripeto, ci sono dei marchi che inibiscono contro la pedofilia, contro il crimine, e possono inibire, attenzione, contro il nome di Gesù Cristo, di maniera che uno che non c'ha Gesù non lo può ricevere se c'ha il marchio. Guarda, noi avevamo... Su internet avevamo ordinato, mi pare che le abbiamo ancora, delle calamite.
Sì.
Delle piccole calamite, sono come delle pastiglie. E le abbiamo ordinate una 15-20. No?
Davvero strong.
Sì, sono calamite molto molto potenti che fai un sacco di fatica a staccarle.
Separarle.
A staccarle. Perché le abbiamo ordinate, Angela?
To use them on... chips, electronics,
per usarle per disattivare il marchio della bestia. Sì, perché abbiamo letto una testimonianza, dice: il marchio della bestia è un microchip e ci sono delle calamite molto potenti che lo sconquassano. Tu metti questa calamita dove c'è il microchip e lo distrugge, cioè è talmente potente questo qua che distrugge il microchip. Così ho sentito la testimonianza di un tecnico e ho detto caramba, per la pepina. E allora abbiamo ordinato 15-20 di queste qua e ce le abbiamo qui.
Non sappiamo se funzioneranno comunque.
No, io dico, ma se qualche pecorella, capito, mi capita sotto tiro che vuole un massaggio elettromagnetico sulla mano... Capito, contro le allergie, virgolette, capito? E glielo disattiviamo, capito? Cioè, oddio, non garantisco niente.
No, non sappiamo.
Non è che stiamo garantendo niente. Qua la vera calamita è Gesù Cristo.
Amen.
Capito? Ricevi Gesù e sei a posto.
Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Marco, adesso pochi minuti fa.
Scrivete, fratelli, carta e penna, scrivete, diteci cosa pensate, va bene?
Marco dice: sto ascoltando la diretta e vi chiedo, per tutti noi fratelli, perché non fare una mappa oppure una cronologia scritta di quello che state spiegando? Abominazione della desolazione, 1260, i 30 giorni di ira di Dio con le 7 coppe, i 40 giorni di Armageddon con le scritture. Si potrebbe fare? I fratelli sono facilitati ad insegnare. Voglio dire che sulla pagina radio c'è una mappa, una cronologia che fratello Giuseppe ha già messo insieme. andate in giù sulla radio, radioblast.net, andate giù sulla pagina e vedete una grande immagine con colori che dice linea cronologica tempo della fine. E tutta la cronologia del tempo della fine, iniziando con le 70 settimane, il crollo finanziario, fino alla Nuova Gerusalemme, Nuovi Cieli, ed è spiegato con scritture ma in modo molto conciso. Ma è ben fatto, è molto chiara questa immagine. Quindi potete anche scaricarla, potete stamparla se vi serve. È già fatto.
Come si chiama questo fratello?
Marco.
Sì, ma io credo lui stia chiedendo qualcos'altro. Lui sta chiedendo se possiamo fare un chart, come un grafico, riguardo a quello che abbiamo spiegato oggi, che lì su quella mappa non c'è. Sì, in quella mappa non c'è quello che abbiamo parlato oggi.
It's a chart what we have.
Sì, lì c'è il 99% di quello che abbiamo spiegato, ma manca un dettaglio.
Quale?
Che l'anticristo non controllerà il mondo 42 mesi, ma bensì una o due settimane. Capisci?
Sì, no, qui c'è la cronologia. Tutta la cronologia qui.
Vabbè, cercheremo di fare un piccolo chart, perché qui siamo sotto pressione, abbiamo poco tempo, però cercheremo di farlo, praticamente dovrò farlo io. Anzi dice certo, sei benvenuto. E comunque in due parole, Angela, dai, tu che sei brava, fai il riassunto.
Cioè dobbiamo capire quando sarà distrutta la Babilonia, è l'unico modo per sapere quando inizia il controllo mondiale dell'Anticristo, perché la Babilonia farà la guerra tutta la durata dei 7 anni, la Babilonia, l'America farà la guerra all'Anticristo, quindi l'Anticristo non può controllare tutto il mondo. Appena la Babilonia viene distrutta, sì. E questo lo vediamo in Apocalisse 16, all'ultima coppa dell'ira di Dio, che ci sono 7 coppe di ira, all'ultima la Babilonia viene distrutta ed ecco l'Anticristo prende controllo. Questo succede in quei 30 giorni di ira di Dio, quando ci saranno altre 6 coppe, quindi dobbiamo fare un'approssimazione, quanto dura ogni coppa. In 30 giorni dobbiamo mettere 7 coppe. Quanto sarà? Forse un giorno, forse 3 giorni ciascuna, non è un tempo uguale.
Quindi io ho già dato una settimana o due per la settima,
sì.
Perché lì è molto carica questa coppa.
Una cosa è sicura, il controllo totale dell'Anticristo non può durare più di 30 giorni, massimo 30, ma non può neanche essere 30.
Ma no, ci sono altre 6 coppe.
Perché ci sono altre 6 coppe.
Io la mia, my guess, come, ma io posso...
Opinione, sì.
Opinione, diciamo una settimana o due.
Massimo, sì.
Più o meno.
Più o meno.
Va bene, quindi la chiave è andare a Daniele 12, 11 e 12, che ci sono 3 gruppi di numeri, 1260, tribolazione, 30 giorni, l'ira di Dio, e 45, periodo?
Armageddon.
Ora, siccome quando comincia la battaglia di Armageddon, Babilonia è distrutta, deve essere distrutta, va bene? E allora può essere distrutta solamente nello spazio di una settimana o due. E lì la storia. In effetti Apocalisse 18 dice in un momento la prostituta Babilonia è distrutta.
Sì.
Nella Bibbia inglese un momento l'hanno tradotto in un'ora. Capito? Cioè perché l'attacco atomico sorpresa l'America diventa un deserto atomico. Ma non sono l'unico io a dire che l'America è Babilonia. C'era David Wilkerson, un predicatore stimatissimo che adesso è andato con Gesù. David Wilkerson ha fatto anche un libro, La Visione, capito? Cioè, dove lui dice che l'America è Babilonia. Ma ce ne sono altri, quindi non sono uno che abbaia la luna completamente. Va bene, come i miei cari nemici dicono. Sono un abbaiatore di luna, ma io vi do scritture.
Ho sentito l'altro giorno un predicatore americano che ha detto perché l'America non è menzionata nell'Apocalisse? Perché non appare? Ah, può essere che sarà distrutta, quindi non abbia nessun ruolo importante nel tempo della fine, ma va bene se viene distrutta perché comunque noi cristiani saremo rapiti prima della tribolazione, quindi va bene, sarà distrutta.
Prima dell'ira di Dio,
così
sì.
Così pensa lui.
Sì, così pensa lui. Prima dell'ira di Dio, sì. Apocalisse 15, 1 e 2 dice, vidi santi in cielo.
Che hanno ottenuto vittoria.
Che vittoria sul marchio della bestia. Quindi è logico che dopo la tribolazione. Solo che loro non capiscono queste chiese. Loro dicono non attraverseremo la tribolazione perché siamo salvati dall'ira. Sì che sei salvato dall'ira, ma l'ira di Dio segue la tribolazione. E la tribolazione è l'ira del diavolo. Apocalisse 12:12, il diavolo viene cacciato dal cielo e perseguitò la donna con grande ira. Tribolazione è l'ira del diavolo. Cosa c'hai?
Una domanda. E da parte di Giacomo?
Fratelli, scrivete per favore che così mischiarite le idee.
Allora, Giacomo dice, ma se l'anticristo distrugge la Babilonia, America, allora l'anticristo farà una cosa buona.
Buonissima.
Può essere l'America, ciò di cui si parla in Secondo Tessalonicesi 2, 6 e 7, che dice, chi lo trattiene sarà tolto di mezzo.
No, l'America non può trattenere, ma no. No, sta parlando dello Spirito Santo lì, ma ti pare che l'America ha il potere di trattenere l'anticristo?
Ma lo blocca, gli resiste. Non può essere l'America colui che blocca l'anticristo?
L'ostacola. Ma è solo lo Spirito Santo che può, diciamo, stand up, fronteggiare il diavolo, l'anticristo, mm-hmm. il marchio. Solo lo Spirito Santo. L'America, attacchi dal Trump. Quello all'America è più indiavolata del diavolo, è più anticristo dell'anticristo. Ma scherziamo?
Vero.
A parte i cristiani addormentati sulle panche, ma ci sono i cristiani, quella è un'altra storia. Allora, abbiamo quesito il chiarito?
Credo di sì,
o
però
meglio
sei,
dire chiarito il quesito?
Se i fratelli hanno delle domande, scriveranno, poi andremo di nuovo al soggetto.
Ok, allora Angela è allerta a ricevere le domande. Angelina, ti do il microfono.
Andiamo al prossimo, che è un messaggio che ha ricevuto stamattina. Infatti molto presto stamattina ho visto che stavi lavorando qui nella stanza.
Eh sì, mi sono svegliato. Io sono un tipo mattiniero e allora quando non riesco a dormire arrivano i messaggi e io metto giù gli appunti. Ed eccolo qui.
Sì, hai detto già dal buongiorno, appena ho detto buongiorno Giuseppe, ha detto buongiorno, ho ricevuto un nuovo messaggio. Sai che il purgatorio esiste? Ma come il purgatorio esiste?
Ma questo farà contentissimi i fratelli che sono ancora mezzo cattolici.
Ma che buongiorno è questo, ho pensato io. Sta cambiando dottrine qui. Come esiste il purgatorio?
Dopo
che hai dimostrato con delle scritture in radio che non esiste, adesso vieni e cambi.
Adesso il titolo di questo video su internet sarà... Com'è che è il titolo?
Il purgatorio esiste.
Sì.
Come trovare Dio.
Cioè, questo messaggio ti insegna a trovare Dio.
E hai detto che sì, dobbiamo fare un video su questo,
allora,
ma prima devi spiegare bene bene. Come esiste il purgatorio? A cosa ti riferisci?
Il purgatorio in un certo senso è già qui ed è ora, è tutta la nostra vita per purgarci. Vai 1 Pietro 4,12, Giobbe 23, 10 e 12, avanti nel nome di Gesù Cristo.
Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. 1 Pietro 4,12.
Capito? Cioè, come dire, l'incendio è per purgarvi, per provarvi, purgarvi, purificarvi. Ci siamo?
Mm-hmm. Poi Giobbe 23, 10 a 12. Ma la via che io batto, egli conosce. Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come loro. Il mio piede ha seguito fedelmente le sue orme. Mi sono tenuto sulla sua via senza deviare. Non mi sono scostato dai comandamenti delle sue labbra. Ho custodito nel mio cuore le parole della sua bocca. Giobbe 23, versi 10 a 12.
Guarda, ti do un'altra scrittura, guarda. Negli appunti non c'è. Daniele 11, 35. Vai lì, guarda.
35. E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo stabilito. Daniele 11,35.
Quindi dice affinati, purificati, resi candidi. Capite? Una specie di purgatorio, puoi chiamarlo come ti pare, purificazione. Ci siamo?
Sì.
Quindi le prove di Dio sono per purificarci. Allora, fratelli cattolici, sì, c'è il purgatorio, ma è adesso però.
Ah, questa vita.
Eh?
Questa vita.
Questa vita.
Qui veniamo purgati.
Capite? Purgatorio tra virgolette, si capisce.
E non è così brutto come nel purgatorio che loro dipingono.
Ok, io lo metterò questo sul video e so che molti cliccheranno solamente perché provocati dal titolo. Ma va benissimo che rimangano, c'ho qualcosa da dire a questi fratelli. Insomma, Dio ci sta preparando, insomma, che quando arriviamo nel suo regno abbiamo imparato almeno il basilare per poter accedere senza vergognarci. Cioè Dio ci sta preparando qui, così che possiamo entrare a pieno titolo di salvati nel regno di Dio. Allora, l'inizio è ricevere la salvezza di Cristo, il battesimo dello Spirito Santo, quello è l'inizio. Ma poi c'è tutto un regno di Dio in cui dobbiamo entrare e dobbiamo assolutamente prepararci. Non basta essere salvati e rapiti, perché la parola dice che possiamo avere anche un rapimento buono, un rapimento brutto, sapete? Sai che ci sono due rapimenti, ci sono.
Oh, aspetta. Adesso.
No, il rapimento è uno, ma è suddiviso in due.
Grazie. No, è suddiviso in due. Il rapimento è uno, ma ci sono due tipi di persone che vengono rapite.
Angela è sempre lì a controllarmi, che poi se i fratelli si lamentano, lei deve rispondere.
Cambiamo dottrine così.
Dice, no, non è così pazzo di Giuseppe, solo sembra, ma non lo è. Allora...
Quindi dici che c'è un solo rapimento, ma due categorie di persone che vengono rapite.
Certo.
Tutti salvati, però alcuni fedeli, altri infedeli.
Sì, alcuni se la vedono, sono felici, altri se la vedono brutta. È un rapimento che non saranno contenti.
Sì.
C'è un pastore una volta che ha detto, basta che sono rapito, non mi interessa più niente. No, tranquillo, preparati perché non sai che rapimento avrai. Rapimento è lo stesso, cosa neutrale. Ma dov'è Daniele 12, 2 e 3?
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Allora, alcuni brilleranno come stelle perché hanno insegnato la giustizia, cioè... Chi ha la giustizia? Gesù Cristo. Hanno parlato di Gesù, hanno portato la gente a Gesù. Ed altri invece si risveglieranno per la vergogna eterna. Ecco, questo volevo dire. Non tutti saranno rapiti nel modo uguale. Il rapimento in se stesso è neutrale, vieni rapito, come fare un salto. Ma quando arrivi là, eccoti arrivato per la vergogna eterna. Eccoti arrivato per le benedizioni eterne. Dipende che cosa abbiamo combinato qua per Gesù o senza Gesù, per il Signore o lo abbiamo ignorato il Signore. Delle persone che hanno avuto esperienze, alcune hanno avuto esperienze dopo la morte, e ci hanno raccontato di avere visto in cielo delle grandi scuole, ci hanno raccontato. Capito? Io non faccio fatica a credere. A me sembra anche logico. Non credo che il regno di Dio non abbia nessuna rassomiglianza con la nostra vita di qui ed ora. Altrimenti quello che impariamo non serve a niente. Stiamo sprecando tempo qua. Ma allora è venuto Gesù, il figlio dell'uomo, è diventato uomo, è diventato carne, ha camminato con noi, ha mangiato con noi, ha dormito, ha fatto il falegname. Allora cos'è? Tutto, diciamo, sono cose, la vita di Gesù è attinente al regno del cielo e noi anche, va bene? Gesù ha persino fatto una, chiamiamola così, una lista di controllo ha fatto Gesù, Angela.
Come lista di controllo?
Una lista di controllo di cose per le quali i popoli saranno benedetti o saranno condannati. Gesù dà una lista di controllo a Matteo 25, dal 25 al 46.
Dove dice,
studiatelo.
Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare,
sì,
sono
sì,
stato
sì.
Solo, mi avete visitato.
Sì, sì.
Sì. Ho capito, sì.
E c'è anche dall'altro. Quindi lì c'è una lista di controllo, checklist in inglese, una checklist che ti dice le cose che i popoli saranno benedetti o condannati. Non dico la Chiesa, perché la Chiesa non sarà condannata così al lago di fuoco. Io credo che tutto ciò che impariamo qui nello Spirito sia correlato alla vita che viene. Innanzitutto, dopo Dio, dopo il Signore, innanzitutto il Signore guarda come trattiamo il nostro prossimo. La moglie, il marito, i figli, i genitori. Ovviamente vi sono sedativi nello spirito del nemico. Il nemico viene con i sedativi, cioè sono come degli ansiolitici. cioè narcotici spirituali, che si chiama religionite. Allora il diavolo viene e mette seda, mette a dormire il popolo cristiano, tanti, troppi. Cioè, ossia, sono delle pillole di abitudini religiose che molti usano per mettere a tacere la coscienza, il religionismo. Ma se il religionismo non si traduce poi in cose concrete, in frutti, non abbiamo imparato niente. È come lo studente che va a scuola, ma poi nel suo lavoro non riesce ad applicare niente di ciò che ha imparato. Uno spreco. Ha sprecato tutta la scuola, o quasi tutta. Non credo che abbia alcuna importanza nel regno di Dio che qui abbiamo imparato a fare soldi, perché non ci sono banche in cielo. Non ci sono euro, non ci sono dollari. Grazie a Dio non ci sono neanche debiti.
Hai detto una cosa bella l'altro giorno. Hai detto che nel cielo i più ricchi saranno quelli che qui hanno camminato in amore. E i più poveri nel cielo saranno quelli che non hanno camminato in amore.
Amen.
Quella è la ricchezza vera.
Amen, amen. Guarda, al Signore non gli interessa che abbiamo fatto la carriera nel mondo, che ci imponiamo sugli altri, la nostra reputazione è ottima nel mondo secolare, il tipo di auto, la casa, il giardino, il garage che abbiamo, eccetera, eccetera. Oh, nel regno di Dio queste cose non contano niente. Tempo sprecato. Ciò che dobbiamo invece imparare in questo presente, virgolette, 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 purgatorio, sono solo le cose che Gesù ci ha insegnato. Cose che possiamo tranquillamente imparare. Quello che Gesù ci ha insegnato possiamo tranquillamente impararlo. Diciamo, possiamo impararlo, parlo per simboli, per modo di dire, anche in una stalla, non deve essere neanche di Betlemme. O dormendo sotto gli alberi, non deve essere neanche il Monte degli Ulivi. Capito? Le cose che Gesù ci ha insegnato possiamo impararle se andiamo a vivere in una caverna. Non dovete farlo, ma faccio in modo figurato. Guarda, in Luca 12,15, cos'è che ha detto Gesù? Ce l'hai lì?
Sì, poi disse loro, state attenti e guardatevi da ogni avarizia.
Perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita.
Luca 12,15.
Capito? Non è che guarda quanto c'ho, guarda quanto c'ho, guarda, guarda, guarda. Guarda, una volta sono andato a visitare un parente e mi fa, vedi la mia casa l'ho fatta io, sai quanti, vale un sacco di soldi adesso, sai? Io lo guardavo e allora, che è successo? Quanto spazio c'è nella casa da morto? Dobbiamo imparare i valori. I valori veri che ci accompagneranno in cielo per l'eternità. Queste sono le cose per cui conviene darci una mossa. Imparare a essere come Lui, camminare come Lui, parlare come Lui, amare come Lui e come Lui perdonare, avere la sua pazienza, andare d'accordo con quelli intorno, come Gesù e i discepoli. E allora come Gesù dobbiamo imparare a parlare attraverso le scritture e nelle scritture cercare le sue risposte, le sue, delle quali abbiamo, fratelli, disperatamente bisogno, che ci mancano e che ci cambiano la vita. Viviamo nella parola. So che è una lotta contro il diavolo, non viene naturale, è una cosa che bisogna combattere, lo so, vale la pena. Ci aiuteranno a vincere la sua parola, il suo amore, ci aiuteranno a vincere il cuore del nostro prossimo, della nostra moglie, i figli, i genitori, le pecorelle che stiamo evangelizzando e che incontriamo tutti i giorni. Ecco, quindi se impariamo a parlare attraverso la parola, l'amore della parola. È tutto scritto nella parola di Dio. Lui ha messo tutte le fondamenta di tutte le risposte di cui abbiamo bisogno. Le ha messe tutte nella parola, le fondamenta. Capito? È una cosa che ci riguarda tutti. Tutti abbiamo domande. Devo sposare questa donna? Quest'uomo? Questa relazione che sembra così bella, domanda, e sembra di Dio, in realtà è buona per me. viene dal Signore? Oppure una trappola del maligno per disastrarmi il resto della vita e di cui dovrò pentirmi per sempre? Ho debiti finanziari, come ne esco? La mia relazione con mia moglie e marito è fredda. Cos'è che il Signore sta cercando di dirmi al riguardo? Qual è la chiave? La sua chiave. I miei figli stanno dando i numeri. Cosa devo fare? Se li correggo aspramente, posso peggiorare la situazione. E come è scritto? Efesini 6,4, ce l'hai lì?
E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Efesini 6,4.
D'accordo, ma è anche scritto, però, Colossesi 3,6?
Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. Colossesi 3,6.
E allora che facciamo? Evitiamo di irritarli o che dagli l'ira di Dio? Cosa fare? Signore, cosa devo applicare? La verga in amore o solo l'amore? A volte bisogna andare a destra, a volte bisogna andare a sinistra. Signore, cosa dici tu? Gesù, tu sei andato nel Tempio con la frusta e altre volte sei andato in amore. Signore, mostrami la differenza. Ho bisogno del tuo Spirito Santo di discernimento per sapere, per capire, per operare giustamente alla tua maniera. Signore, tu hai detto Isaia 30, 21.
Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via,
camminate per essa.
Isaia 30, verso 21.
Capite, se siamo in sintonia con Gesù, Spirito Santo ci dirà: sì, no, non farlo, fermati, aspetta, questo è ok, questo non è ok. E il diavolo è sempre lì, come il gioco delle tre carte, chi lo conosce. Isaia 42, al 16.
Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Isaia 42, 16.
Gesù non vi abbandonerà, fratelli. Non credete al diavolo. Preghiera, Signore, mostrami adesso. Ora ho bisogno delle tue risposte. Ora devo sapere perché ho bisogno di decidere e desidero la tua volontà, la tua scelta e guida, perché deve essere la tua vittoria, deve essere la tua gloria. Voglio che la mia famiglia sia una vera famiglia del tuo amore, nella tua luce e fede. Aiutami Gesù, sorreggimi. Guidami ad amare la mia famiglia nel modo giusto, non come quel servo ingiusto, ma come tuo Signore regni nel tuo paradiso, in amore e giustizia. Signore, io ho vissuto nel mondo, amici mi hanno trattato male e io loro. Ho provato tutto, cose carnali, materiali, finanziarie, cose lecite e illecite. Buone e cattive, per la gloria tua o del mondo. E adesso vengo a te, Signore, in ginocchio e lacrime. So che se vengo con tutto il cuore, tu mi perdonerai e mi ristabilirai. Gloria al tuo nome. Geremia 29, 13.
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Geremia 29, 13.
Salmi 51, 17.
Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Salmi 51, 17.
Alleluia. Dice il Signore ai suoi figli che lo cercano di tutto cuore. Giovanni 6, 37.
Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Giovanni 6, 37.
Salmo 102, 17.
Egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica.
Isaia 1, 16 a 19.
Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male. imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese.
Alleluia, Isaia 55, 6 e 7.
Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare.
Alleluia, ti ringraziamo Gesù, grazie Signore, aiutaci Signore. Amen. Camminare con te Signore, a pensare i tuoi pensieri Signore, amare come tu ami Signore.
Alleluia.
Aiutaci Signore, viviamo in un mondo che è meno che bello, è orribile. Abbiamo bisogno di stare vicini a te, Signore, che qua in questo mondo la luce la fanno sembrare tenebre e le tenebre la fanno sembrare luce. Signore, abbiamo bisogno di te.
Amen.
Abbiamo bisogno, Signore, di... Signore, ti diamo il nostro cuore, Signore, te lo diamo, Signore. Ti diamo il nostro amore. Grazie, Signore. Sei meraviglioso. Amen. Amen.
Amen. Ti amo, Gesù. Gloria a te, Signore. Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Eleonora, è breve, e poi andiamo alle testimonianze e richieste di preghiera. Eleonora, gli è successo qualcosa e chiede consiglio. Dice: grazie fratelli, che Dio vi benedica. Giorni fa è successo un episodio che vorrei raccontarvi. Ero con la mia famiglia in macchina e c'è stato un incidente. Un ragazzo in motorino è volato a terra senza casco. Siamo scesi tutti e vedevo questo ragazzo che non rispondeva, tutto insanguinato. Hanno chiamato subito i soccorsi e io mi sono messa giù a pregare per questo ragazzo. Ho dichiarato guarigione e chi non dava retta ha iniziato a mormorare. Quando sono venuti il medico dentro l'ambulanza, vedevo che si muoveva le braccia. Nel frattempo ho testimoniato al suo amico, che non voleva pregare, e gli ho raccontato come il Signore mi ha salvata e lui è esploso in un abbraccio e gli ho regalato il Vangelo. Ora la mia domanda è: ho sbagliato a pregare e invocare la guarigione per questo ragazzo dell'incidente?
Grazie Leonora, Dio ti benedica. Guarda, assolutamente no, hai fatto benissimo Leonora. Continua così, Gesù è con te. Facci sapere se il giovane è guarito, preghiamo per lui, uh-huh. Amen. Sembra che la tua preghiera ha funzionato. Dio ti benedica per la tua fede. Marco 16, 17, 18 dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno demoni, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Vai avanti così. Marco 16, 17 e 18. Gloria al Signore. Carissima, non ti preoccupare della gente del mondo. Siamo destinati a brillare come diamanti in mezzo alle tenebre. E la luce, sappiamo, dà fastidio a chi vive nelle tenebre. Cosa dice Angelina Matteo 5, 14 al 16?
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 5, versi 14 a 16.
Alleluia. Gloria, gloria al Signore.
Quindi se capita a qualcuno che vedete un incidente davanti ai vostri occhi,
la cosa
giusta da fare è pregare per le vittime.
Sì, sì.
E non
sì.
Importa cosa dice la gente intorno, voi pregate per vita, guarigione, per lo Spirito di Dio che entra in quella persona, anche se è morto in un incidente, pregate.
Pregate. Pregate se andate lì dove è il ferito, oppure pregate dentro la vostra macchina, insomma, dove vi sentite guidati. Amen.
Amen. Amen. Grazie Eleonora, un abbraccio. E ti leggo una testimonianza da parte di Cristina. E lei l'ha scritta durante la preghiera di una settimana fa, durante la domenica, la comunione che abbiamo fatto insieme. Cioè, buongiorno fratelli, pace e benedizione a voi tutti. Sono Cristina e ascoltando la predica di fratello Giuseppe con la preghiera di guarigione alle detenute, è durante la preghiera che abbiamo fatto in prigione, che abbiamo messo la registrazione della testimonianza di evangelizzazione nella prigione femminile la settimana scorsa, e lì abbiamo fatto preghiere di guarigione per le ragazze chiuse lì dentro, e tante di loro erano guarite. E Cristina dice: ho pregato anche io mentre ascoltavo, sia per loro che per me, perché era una settimana che avevo problemi allo stomaco e qualunque cosa mangiavo, anche solo un bicchiere di latte, non digerivo. Ho messo la mano sopra lo stomaco e sono guarita. Mi è passato tutto. Viva Gesù, grazie Signore.
Gloria al Signore.
E proseguo a ascoltare la diretta. Alla fine era la preghiera di guarigione, come sempre. Io avevo dolori forti alle mani per il tunnel carpale e pregando per gli ammalati ho chiesto che il diavolo portasse via il mio dolore alle mani, che va via. E adesso il dolore si è calmato. Non è più forte come era prima. E ancora grazie Gesù. Ho voluto testimoniare questo per ringraziare il mio Padre onnipotente e onnisciente, perché oggi l'ho sentito proprio vicino che mi accarezzava i capelli. E grazie fratello Giuseppe che con le tue preghiere hai contribuito sia alla guarigione dello stomaco che al dolore alle mani. Dio vi benedica grandemente a te e la famiglia.
Signore, grazie, ti benedica Cristina. Grazie, sono così contento che sei guarita. La guarigione è una specie di resurrezione. Grazie Gesù.
Amen. Poi Maria Rosaria ha voluto testimoniare sul fatto che da diverse settimane che preghiamo per Erenio. Erenio ha avuto un ictus durante le feste natalizie e avevano prospettato per lui almeno 3 mesi di rianimazione e una vita da vegetale. Appena avete iniziato le preghiere durante la comunione, Erenio si è svegliato. Nel giorno di una settimana è passato in reparto normale, cioè niente rianimazione, è passato in reparto normale. E dopo un po' è stato ricoverato in una clinica riabilitiva in cui è rimasto 3 mesi. Ora sta a casa, prosegue le terapie, riesce col bastone piano piano a camminare. Hanno detto una vita di vegetale, eppure sta camminando.
Occhi su Gesù, ragazzi.
Soffre ancora di depressione e gliela stanno curando, ma sono sicura che Gesù completerà pure questo, perché lui è un uomo buono e giusto e benefattore. È stato un miracolo, se no non si spiega. Potete pure finire di pregare per lui. Continuerò io da qui. Gloria a Dio.
Amen.
Amen.
Amen. Dio benedica Erenio.
Amen. Signore Gesù, preghiamo per un completamento di guarigione per Erenio.
Amen.
Totalmente guarito, il diavolo completamente scacciato, le malattie bloccate nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Sì, guarito. Alleluia.
Amen. E anche io voglio testimoniare una guarigione, perché un paio di volte mi sono messa sulla lista di preghiera perché negli ultimi 5 anni avevo il colesterolo alto. Non era alle stelle troppo grave, però era più del normale. E già sono passati 5 anni che avevo questo problema. E un medico mi ha detto diverse volte che io devo prendere una pastilla, una pillola per vita. Ogni giorno, tutta la mia vita, devo prendere questa pillola. Ha detto che lui stesso la prende perché lui ha il colesterolo alto. E cercava di convincermi, mi ha dato il nome, la ricetta medica, vai e compra. Io non l'ho mai comprata questa pillola, non ho mai presa una. E voglio dire che questa settimana mi sono fatta gli esami di sangue e ho il colesterolo normale. È passato da solo.
Gloria a Dio.
E i fratelli qui mi hanno sempre incoraggiato di mangiare le cose che sono sane per me, ed è l'unica cosa che ho fatto. Cioè non ho fatto nessuna cura, trattamento, ma la preghiera funziona. E curare il tuo corpo con le cose sane che Dio ha creato, non cibi processati di supermercati, ma cose naturali, funziona. Quindi ti aiuti un po', ma Dio ha fatto il resto. E voglio ringraziare tutti voi per le preghiere, per il vostro sostegno e soprattutto dare la gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Perché è tutto tornato a normale.
Alleluia. Amen. Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Ti benediciamo Gesù.
Amen. Gloria a te Gesù.
Alleluia Signore.
Ascoltiamo un canto sulla guarigione che è fatto tutto di scritture e poi andiamo alle richieste di preghiera.
Tempi lontani il Signore mi è apparso e mi ha detto: io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io do forza allo stanco e accresco vigore a chi è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Per voi che temete il mio nome sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Io guarisco quelli che hanno il cuore rotto e fascio le loro ferite. Io il Signore perdono tutte le tue colpe, risano tutte le tue infermità. Salvo la tua vita dalla fossa, ti riempio di bontà e compassioni. Io sazio di beni la tua esistenza e ti faccio ringiovanire come l'aquila. Io vedo le vie di chi mi è fedele, lo guarisco. Io lo guido e gli ridò le mie consolazioni, a lui e quelli dei suoi che sono afflitti. Io metterò la lode sulle sue labbra, pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino. Io lo guarirò.
Preghiamo oggi per guarigione, per grazia, guarigione ai polmoni e colon. Per Stefania, che sarà operata di carcinoma al seno. Per Desiree, guarigione alle gambe da vene varicose. Per Luigi, che i noduli scompaiano del tutto al prossimo controllo. Per Vincenzo e la sua moglie, che ha problemi alla tiroide e linfonodi che gli fanno male. Per la figlia piccola Maria Vittoria, che ha dolori alla pancia e giramenti di testa. Bruno, male alle gambe, alla schiena e muscoli. Per Silvano, il cugino di Marta Maria, che è ricoverato in animazione per grave infezione al sangue, ha avuto già alcuni interventi. Isabel, per dormire bene ogni notte e non svegliarsi. Per Santina, guarigione agli occhi. Marella, guarigione all'occhio destro, e per la figlia Gemima. Per Luigi, una unzione di Spirito Santo forte e traboccante. Per Laura, guarigione all'anca e la guida dello Spirito. Per la figlia di Carol, Chelsea, che potrebbe essere autistica, ma noi preghiamo che non lo sia, che scopriranno agli esami che non lo è. Gabriella chiede preghiera per Alessandro, che è ricoverato in terapia intensiva coronarica per infarto. Francesco prega per Pina, che gli hanno trovato delle metastasi di tumore nel pancreas e nei polmoni. Martina per la figlia Pamela, entrambe hanno problemi di stomaco e intestino. Maria chiede preghiera per Daniela, che combatte contro il tumore che si è spostato al fegato ed è infiammata, cammina con le stampelle, ha tanti dolori anche di notte. Preghiamo per liberazione per Fabio, per trovare un lavoro, una compagna, per salute. Preghiamo per Giovanni e la sua famiglia. Lui dice: per il coraggio di evangelizzare contro qualsiasi spirito di vergogna, contro tutti gli spiriti negativi di persone a me vicine che mi ostacolano, e per la guarigione completa. Per Alessandro, per guarigione e protezione nella sua casa. Marta Maria, protezione contro gli attacchi del diavolo. E per Manuele, sua madre, protezione da persecuzioni da parte dei religiosi. Per Riccardo, per trovare una casa, che il Signore lo guida e gli apre le porte. Per Alba Marina e Domenico, liberazione da blocchi per la preparazione per il tempo della fine, anche per salute, e liberazione da ogni stregoneria. Emi, che Dio mi apre le porte di un lavoro mezza giornata. Per Antonia, la figlia, il figlio e la casa. Per Chiara, Gioele, Esther, Giuseppe, Martina, Gennaro, Maria Rosaria e sua mamma, per un lavoro, per Anna, per Giuseppe, per Maria Vittoria e un altro fratello, Giuseppe. Grazie, Signore.
Gloria al Signore. Signore, vogliamo benedirti, Gesù. Amen. Ti vogliamo benedire, Signore. Vogliamo imparare, Signore, a essere migliori angeli. Amen. In cielo è detto che saremo angeli, Signore. Ma a volte ci guardiamo allo specchio come siamo conciati male, Signore, chissà che angeli. Però lo hai detto tu. Tutti quelli che ti sono fedeli, Signore, fino alla fine. E se siamo nel libro dell'agnello, lo saremo di sicuro. E se non siamo sicuri, preghiamo di entrare nel libro dell'agnello tramite darti tutto il nostro cuore.
Amen.
Cosa dice Matteo 24:13, Angelina? Ti ringrazio, Gesù, ti ringrazio, Signore.
Matteo 24?
Sì.
Vado lì. 13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 24:13.
Sappiamo che la salvezza non è per opere. E allora come si spiega questa scrittura? Si spiega che quelli che sono scritti nel libro dell'agnello sicuramente persevereranno. Poi, venuta la sera, li presentarono molti indemoniati ed egli con la parola, senza imporre le mani, la parola che stiamo predicando è Gesù. Con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Chiunque ci segue, fate conto che siete guariti. Non credete al diavolo, credete a Gesù adesso, subito. Sono guarito. Affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. E allora non dobbiamo portare le nostre malattie, le ha portate Gesù. Io ogni volta che sono guarito e mi sono messo nelle mani di Gesù. Le altre volte non avevo imparato a mettermi nelle sue mani. Ho dovuto portare mia malattia, ma Gesù è venuto a portarle. Angelina, 1 Pietro 2:21-25.
Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. 1 Pietro 2:21-25.
Gloria. Fratelli, qui Pietro dice: siamo morti al peccato. Fratelli, siamo cadaveri al peccato, capito? A volte il morto risuscita nel modo sbagliato e pecchiamo ancora. Rimaniamo morti al peccato. Vivi a Gesù. Angelina,
sì.
Vai da Isaia 53, verso 4 e poi vai al 6.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato.
Ma noi
lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato.
Dio ci perdoni. 6.
Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Isaia 53, verso 4 e 6.
Alleluia, alleluia, alleluia. Allora cerchiamo di capire qua dove dice ha fatto ricadere su di Lui, su Gesù, su Cristo, sul Salvatore. Dio ha fatto ricadere su di Lui la nostra iniquità. E voglio dire una cosa molto forte. Cioè, la voglio dire fortemente. C'è uno spirito di condanna che circola nella nostra chiesa e un po' in tutte le chiese, e noi non siamo un'eccezione. C'è uno spirito di condanna del diavolo che ci fa sentire condannati, peccatori, non siamo degni di andare in cielo, non siamo degni di essere sposa di Cristo. Nessuno sa chi è la sposa di Cristo, ma chiunque di noi può esserlo. Fratelli, uscite da quella condanna.
Ma non è vero?
Cosa?
Che non siamo degni.
Leggi 2 Corinzi 5:21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 2 Corinzi 5:21.
Non è vero. Non ci credevi.
Ma è vero che non siamo degni? Io non mi sento degna di entrare nel paradiso.
Ma è giusto che ti senti così. L'uomo umile non sa che è umile.
Io lo so che entrerò, ma grazie a Gesù, al suo sacrificio, alla croce, ma io merito niente.
Beh, allora rileggi di nuovo.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Cioè, non devi litigare con me. Va bene, tu sei Radio Blast per litigare col diavolo, non con me, capito? Quindi, perché faccio fatica anch'io a credere che sono diventato la giustizia di Dio, io
ecco.
Pezzo di somaro, capito? No, sono diventato la giustizia di Dio, perché vedi, cioè io se per caso ancora non l'hai notato, io faccio un sacco di sbagli, ecco, e viene sempre il diavolo. Dice,
Sì.
E allora cosa faccio? Io prego e il Signore mi dice sempre non lasciarti condannare. A volte faccio sbagli, e anche evidenti, e Debra li conosce praticamente tutti. Va bene? E viene sempre il diavolo, è un appuntamento col diavolo. Sbaglio e viene il diavolo. E allora prego. Mi metto in contatto con Gesù e lui sempre mi dice non lasciarti condannare. Uh-huh. Hai chiesto perdono, sei perdonato. Ecco, fratelli che adesso state pregando per la guarigione, uscite dalla condanna, siete diventati la giustizia di Dio. Ve lo meritate di essere guariti. In che modo? Angela.
Perché Cristo l'ha fatto.
In Cristo.
In Cristo, sì.
In Cristo ci meritiamo tutto. Per questo che la comunione con Gesù è così importante.
Amen.
Per questo che non esiste stolto più stolto di uno che non lavora attivamente, disperatamente, con tutto il cuore, tutta l'anima, di avere comunione con Gesù. Perché Lui ha portato la nostra malattia. E allora non ce l'abbiamo più. E allora perché a volte siamo ammalati? Perché siamo stolti. Non perché ce lo meritiamo. In Cristo non lo meritiamo. Ce lo meritiamo se camminiamo zigzagando, zigzag. Sei un ubriaco che guida la macchina? È capitato a me una volta. Facevamo autostop, eravamo due di noi, un certo autostop, e ci carica una Fiat 500. Eravamo a Napoli. La Fiat 500 sai qual è?
Sì,
non
sì.
Non è limousine, non è grandissima.
No, no, è piccola.
Capito? E questo si mette in moto, sali, andiamo là. Sì, sì, vi porto. E questo comincia ad andare zigzag con la macchina. Arriva al semaforo, boom, blocca. E noi facciamo un salto in avanti. Poi quando arriva al verde, boom, parte in quarta. Noi ci guardiamo in faccia, dico, oh. E altri dettagli. Allora a un certo punto lui si vede e dice, è meglio che glielo dico, si gira e dice, non fateci caso, io sono alcolizzato.
Non fateci caso.
E ci ha detto,
ferma.
Tranquilli, dice, ma questo qui come rinnovava la patente, questo qua. Quante mazzette, era Napoli.
Sai, io
Napoli.
Pensavo che la macchina ha problemi, invece.
Allora, immediatamente, casualmente, il prossimo caseggiato siamo arrivati.
Ah, siete arrivati.
Siamo, e lui ci ha guardato sornione, ci ha guardato, sì, arrivati là. Ho capito, non vi fidate. Grazie.
Siete scesi?
Grazie. Siamo scesi, ma... Siamo saliti piano piano e siamo scesi. Siamo scesi come lui partiva al semaforo. E no, insomma. Allora Gesù, leggi di nuovo Isaia 53:4, che c'è molto da dire su questo.
Aspetta che vado lì.
Isaia 53:4.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato.
E verso 6, ma il Signore
ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
Fuori dubbio che siamo iniqui, anzi malvagi, però il Signore ha fatto ricadere su di Lui. Qui riceviamo un sacco di confessioni. Sia comunitarie, sia extracomunitarie, fratelli in giro per il mondo, ma anche qui in comunità. E quando si confessano le iniquità, sai, ma sono tutte su Gesù. È questo che fa Gesù non speciale, super. Preghiamo, Angela, per la guarigione?
Sì, preghiamo.
Abbiamo capito, fratelli, avete capito che siete la giustizia di Dio? Siete la giustizia di Dio. Rileggilo di nuovo, secondo Corinzi 5:21.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Quindi Dio lo ha fatto diventare peccato. Va bene, non esiste una cosa più pura dell'agnello di Cristo. Dio l'ha fatto diventare il più peccatore, il più carico, il più abominevole, grazie a noi, con tutta la nostra cooperazione, va bene, perché noi diventassimo giustizia. Alleluia.
Amen.
Quindi apriamo il cuore e diciamo grazie Gesù. Oh, sto parlando a voi.
Amen. Sì.
Apriamo il cuore e diciamo grazie Gesù. Alleluia. Signore, prego per tutti i fratelli che soffrono. Signore, per tutti gli acciacchi che abbiamo, Signore. Signore, che tu benedici il corpo, lo spirito, i tuoi fratelli tutti. Avere sogni tranquilli, dormire tranquilli. 8 ore, tutte tirate. Signore, aiutaci, Signore. Le sorelle, Signore, il vaso debole, che le sorelle sono più delicate, aiutale, Signore, guariscile, Signore, e anche gli uomini. Signore, guariscici tutti, Signore, non perché lo meritiamo, Signore, no, non perché siamo giusti, Signore, guariscici perché noi non ce lo meritiamo, però lo merita Gesù.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Degno l'agnello di ricevere la gloria, la potenza.
Grazie, Signore.
Di ricevere tutto. Degno è l'agnello che è stato sacrificato. Ah, Gesù è in cielo tutto contento quando abbiamo la fede per guarire. Sai che ci sono i tralicci dell'alta tensione che dice chi tocca muore 3000 volt.
Sì.
Ecco, Gesù, il cartello di Gesù dice chi tocca vive.
Amen. Tocchiamo Gesù.
Chi tocca guarisce.
Amen. Amen.
Grazie Signore. Amen. Alleluia.
Thanks.
Gloria a Dio.
Amen.
Signore, aiutami a togliermi di mezzo così che possano vedere Gesù meglio.
Amen. Ti amo, Gesù.
Alleluia.
Grazie.
E Gesù prese il pane. E con questo pane vi dichiaro tutti guariti, perché questo qua è il corpo di Cristo. Non per potenza di frate Giuseppe, o del prete cattolico, o il pastore evangelico. No, perché Gesù è morto in croce. Ha detto, questo è il mio corpo. E non ha detto il mio corpo perché l'ha toccato un prete o un pastore, no, perché tu credi, io credo, noi crediamo che siamo guariti. Alleluia. Primo Pietro 2,24 ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti a peccato, vivessimo per la giustizia, mediante le sue lividure siamo stati guariti. Saremo guariti?
Siamo stati.
Domani, dopodomani saremo?
No.
Siamo stati.
Amen.
Gloria a Dio. Alleluia. Pronti con il corpo?
Sì.
Questo diventa il corpo di Gesù nello spirito. DNA celeste. Pronti? Tutti insieme prendiamo. Guarigione. Stiamo prendendo la guarigione nel nome di Gesù Cristo. Grazie Signore. Ho detto, prendete, questo è il mio corpo. È il mio corpo. Ecco, questo pane c'è il mio corpo. Sulla croce c'è il mio corpo. E che più deve fare il Signore? Cosa deve fare di più per i comunisti, fascisti, cattolici e protestanti? Il testimone di Geova che non posso, che si vedono come il fumo negli occhi, ma noi li amiamo tutti. Gesù vi ama tutti, tutte le sette. Gesù ama tutte le sette nel nome di Gesù Cristo. E allo stesso modo Gesù prese il calice e disse, questo è il mio sangue, il nuovo patto. Basta il patto, non più il patto occhio per occhio, dente per dente, che lascia tutto il mondo sdentato e orbo. Adesso potete amare anche i nemici, e amando i nemici li vincete. A me, dice il Signore. Signore, prego che questo sangue ci purifichi nello spirito di qualunque peccato, Signore, qualunque peccato non confessato, questo sangue rappresenta la liberazione dei diavoli, liberazione dagli spiriti dei diavoli che ci affliggono, rappresenta la salvezza. E voglio chiedere a tutti, se c'è qualche fratello nuovo, capita sempre nella chiesa, fratelli nuovi, che non sono sicuri della salvezza, chi non fosse sicuro della salvezza, preghi adesso. Mi leggi quella scrittura, abbiamo letto l'altra volta, Primo Giovanni 5:11-13.
E la testimonianza è questa:
abbiamo la vita eterna.
Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita.
Ha la vita, ce l'ha. Verbo presente, non dopo domani, non dopo che ho fatto opere buone, non dopo che sono andato dal prete. Ha la vita eterna. Capito? L'Eucaristia l'abbiamo presa una volta per sempre. Per sempre. Qualcuno, qualche religione non l'ha capito questo.
Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Primo Giovanni 5:11-13. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna.
Avete adesso, subito, di corsa.
Voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Primo Giovanni 5:13.
Alleluia. Non dice voi che credete nella religione. Voi che credete in Gesù. La religione non ha mai salvato nessuno. Il contratto menesnoi che ha dato la religione mi ha salvato.
No.
Mai. Ma neanche per disgrazia.
La religione ha annullato. Matteo 15.
Verso? Dal 6 al 9. Dice, voi con le vostre scemenze avete annullato la parola di Dio. Cosa dice? Scemenze o cretinaggine? Cosa dice?
Tradizione.
Con le vostre tradizioni. Con i vostri tradimenti, dice. Va bene? Ma io gli voglio bene, cioè le religioni che non sopporto, ma i religiosi sì. Gloria a Dio. Allora, alzo il calice. Nel nome di Gesù, Signore, accettiamo, abbiamo già accettato, il tuo patto. Il patto nel tuo sangue. Pronti? Preparare il cuore. Fratelli, dicevo, nuovi. Pregate per la salvezza, pregate con me. Signore Gesù, ti ricevo. Signore Gesù, sono un fratello nuovo qua a Radio Blast. Signore, non sono sicuro se sono salvato, se vado su, se vado giù, se vado, se l'ascensore andrà su o se andrà giù, non lo so. E allora adesso pregate. Pregate. Signore Gesù, ti ricevo nel mio cuore, ti ricevo come mio Salvatore, ti ricevo come mio Cristo, come mio Dio, perché tu e il Padre siete uno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. E battezzami con il tuo Spirito Santo. Anche voi, fratelli, qui in comunità, battezzami con il tuo Spirito Santo. Grazie, Gesù. Fratelli, avete bisogno dello Spirito Santo. E se no, siamo una schiappa. Non so cos'è esattamente una schiappa, però vuol dire niente di buono. Allora, alziamo il calice nel nome di Gesù Cristo. Fratelli nuovi, adesso avete Gesù, avete lo Spirito, se avete pregato con tutto il cuore e se non avete pregato, fatelo di nuovo, finché qualcosa succede. Se avete pregato e niente è successo, è perché siete a mezzo cuore. Ma quando vi deciderete a essere a cuore pieno, allora riceverete lo Spirito Santo. Prendiamo adesso il sangue. Diciamo, Signore, grazie per questo tempo passato con i fratelli, Signore. Benediscili, Signore, assistili, Signore, riscaldali, Signore, grazie Signore, tuo Spirito Santo con loro, Signore, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Fratelli, noi vi salutiamo, Angela?
Sì.
Vi salutiamo.
Tutti noi vi amiamo, vi benediciamo, rimanete nei nostri cuori.
Alleluia. La messa è cominciata, andate in tutto il mondo, perché le messe sono bianche da mietere. La vera messa è pronta da mietere.
Alleluia.
Le pecorelle. Un abbraccio, fratelli, un bacio.
Dio ci aiuti.
Amen. Amen. Amen.
Ciao, fratelli.
Rivelato il braccio dell'Eterno. Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da far cielo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione, dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni conoscenza. Il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro per i tre.